Bene, avete annotato tutto, eh?
Come si fa a non...
Guarda come mi devi prendere sempre in giro.
No,
lei.
Io recupero. Bene. Su... Scusa,
ho capito,
fammi togliere,
ho capito.
Ogni tanto qualche
sì, grazie, grazie, grazie. Se l'aspettava lei questa, era proprio... ce l'aveva lì pronta per agire. Va bene. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, che sono sempre tanti e qualcuno non è d'accordo. Però andiamo a presentare gli ospiti. Ci sono loro. Vai.
Sì, salutiamo il mister Gianni Di Marzio. Ben ritrovato.
Grazie, buon pomeriggio.
Ciao mister.
Buongiorno.
Ciao Marco.
E ritroviamo anche con grande piacere Maurizio Biscardi. Ciao Maurizio.
Ciao, ciao Maurizio.
Buon pomeriggio.
Ciao. Tutto bene Maurizio? Un abbraccio? Tutto
bene,
ok?
Tutto bene,
benissimo,
tutto
benissimo,
bene.
Benissimo. Allora, si dovrebbe aggiungere tra poco anche un altro amico. Sentite, io volevo subito iniziare con voi con una valutazione che è venuta fuori prima di andare in collegamento proprio con voi due. Voglio chiedere un vostro pensiero. Stavamo un po' vedendo così a raggi X il calendario delle tre squadre lì davanti, Napoli, Milan e Inter, da qui a Natale. Da qui a Natale. Sono dei calendari differenti, il Napoli ha più scontri diretti e questo insomma l'abbiamo un po' messo sul piatto subito, e considerando anche un po' le problematiche, come arrivano in questo finale le tre squadre, quale vedete che può guadagnare qualcosa di importante in questa fase, quindi da qui fino al 22, comprendendo anche il fatto che ci sono le coppe e quindi turni infrasettimanali, molte partite ravvicinate. Parto dal mister Gianni Di Marzio. Gianni.
Ma sicuramente il Napoli è in netta difficoltà per delle assenze molto importanti. Io ritengo che Osimhen e Anguissà, se poi vogliamo aggiungere Koulibaly, effettivamente è l'asse portante di questo Napoli, e quindi mancando Osimhen e Anguissà, a mio avviso non ha le alternative giuste. Mertens ha delle caratteristiche completamente diverse da Osimhen. Al posto di Anguissà potrebbe giocare Demme, che anche lui ancora il Covid, per cui devo dire, a mio avviso, i giocatori importanti del Napoli non potrebbero essere sostituiti degnamente da questi nomi che ho fatto, oltre a Mertens, Petagna e qualche altro. Quindi il Napoli ha delle grossissime difficoltà. L'Inter credo che abbia invece delle possibilità in più delle altre, perché ha una buona panchina, ha dei giocatori di grossa esperienza e anche di grande qualità. E poi ha il vento in poppa, per cui devo dire che questo infrasettimanale di Champions non è che sia vietato all'Inter, non è che sia la partita facile, perché con De Zerbi ti devi aspettare sempre di tutto e di più, però insomma sulla carta non c'è partita. Il Milan credo che abbia, diciamo, questa voglia di volersi rifare, e quindi ho molta fiducia anche nel Milan, però dipende anche da che cosa fa a Porto in Champions. Se ti si tira fuori dalla Champions è chiaro che non è problema nell'attenzione delle partite europee.
Quindi tu dici che complessivamente da qui a Natale, Gianni, vedi peggio il Napoli e meglio le altre due, diciamo così, no? Come situazione.
Le altre due è meglio l'Inter che
meglio
il
Milan. L'Inter.
Meglio l'Inter, meglio l'Inter. Maurizio.
Beh, ha detto tutto Gianni, chiaramente la sua esperienza conta.
Ciao,
conta sicuramente più di tutto il resto, insomma. Sì, aggiungo che il Milan ha, rispetto al Napoli, visto il calendario, diciamo degli scontri che gli permettono, vediamola in maniera tennistica, è come se gli potrebbero strappare il servizio, no? Uno già l'ha fallito, perché è chiaro che tra Inter Napoli e Fiorentina Milan, soprattutto con una Fiorentina in cui mancava totalmente il reparto difensivo, diciamo una possibilità di allungare rispetto al Napoli ce l'aveva, e invece insomma l'ha fallita. Ne ha altre due o tre di situazioni di questo genere in cui il Napoli arriva, tra parentesi, come ha detto Di Marzio, anche diciamo con delle defiance di formazione, non che il Milan non ne abbia avute, perché
sì,
Firenze,
sì, vero,
insomma,
vero.
Ne mancavano,
sì, sì.
Però diciamo che una cosa è quando ti manca un giocatore importante in una partita relativamente più facile, anche se Firenze non è facile, però era relativamente più facile intanto perché la Fiorentina non è l'Inter, e poi perché insomma quando ti manca completamente tutto il reparto difensivo, insomma un piccolo vantaggio ce l'hai. Quindi in teoria il Milan potrebbe avvantaggiarsi, l'Inter potrebbe non perdere terreno, perché anche l'Inter ha, a parte la Roma, dei turni sulla carta più facili. Però abbiamo visto come molto spesso i campionati si possono perdere
proprio con queste partite,
con
è vero,
scontri diretti, sì.
Sono date mere. Allora si unisce a noi e gli diamo il buon pomeriggio, un
sì,
grande piacere.
Carlo Pellegatti, buon pomeriggio.
Ciao Carlo.
Sì, ciao, buon pomeriggio, sono sulla metropolitana di Madrid, quindi dovete aver pazienza.
Ma noi ci abbiamo sempre pazienza, lo sai, ti rubiamo pochi minuti, però ci tenevamo. Stai andando insomma nei pressi dello stadio, tutto bene, sì?
No, potrei far la scena, sì, eccetera, no, sto andando a mangiare a Monferrano.
Grande. Allora ti disturbo.
Andando verso lo stadio.
Ti disturbiamo prima di pranzo, allora Carlo. Senti, stavamo
oggi
chiedendo.
Oggi il mio programma, visto che ti interessa, prevede a Monferrano e il Prado con i quadri del Goya.
Wow, che meraviglia!
Bisogna coltivare
una città meravigliosa.
Alto livello.
Però hai notato che ha messo nell'ordine prima il Camonserrano.
Giustamente,
vorrei vedere.
In ordine cronologico.
È giusto.
Le opere d'arte si ammirano a stomaco pieno, voglio dire.
Certo,
non è che
perché uno è lucido a stomaco pieno e può ammirare meglio. Sposiamo completamente.
La butto in maniera un po' greve romana, perché a pancia piena si gusta meglio l'arte.
Esatto.
È vero.
Beh, anche il Camonserrano è arte.
È arte pure quello, assolutamente. È arte pure quello. Poi Cristiano Cesarini di quest'arte se ne intende tantissimo, è uno molto afferrato. Allora, Carlo, stavamo un po' valutando a raggi X un po' il calendario delle tre lì davanti, quindi Milan, Napoli, Inter da qui a Natale, no? Con quello che potrebbe eventualmente cambiare, chi potrebbe guadagnare, chi potrebbe perdere, considerando anche un po' le difficoltà che ci sono in questo momento. Che ne pensi, Carlo?
Allora, incominciamo a togliere subito una cosa. Il Milan ha affrontato la Fiorentina rimaneggiata in difesa, verissimo. Avrei preferito avere Rebic e Tomori e la Fiorentina al completo, perché col Milan al completo non ha avuto paura di nessuno, ha sbagliato solo una partita col Porto. E quindi me la volevo giocare con Tomori su Vlahovic e con Rebic alternativa a Leao. Quindi tanto per subito, certo, chiarirci subito. Che poi la Fiorentina avesse questi problemi, e questo è totalmente in dubbio. Però non avere Tomori contro Vlahovic vi assicuro che è un problema anche per il Milan. Non è stato sottolineato, è stato sottolineato, cioè ormai il Milan quando ha le assenze, il tuo collega prima l'ha giustamente detto. Ma il
ho detto pure delle assenze del Milan, ho detto anche delle assenze.
No, l'ho sentito
bene, Paolo, perché ho detto non che il Milan non abbia avuto
assenze.
L'ho detto testuale.
Aspettava una volta. Ma vai Carlo.
Scusate, ho detto che l'ho sentito, L-H-O sentito, l'ho sentito, quindi l'ho sentito, riconosco, non mancherebbe altro, hai detto perfettamente, solamente che il Milan è riuscito con le seconde linee che vengono considerate scarse a supplire le assenze lunghe di Rebic, di Ibrahimovic, di Giroud, di Kessié, e adesso tocca al Napoli perché purtroppo... È una cosa che gira questa cosa, cioè questo. L'anno scorso il Napoli non è andato in Champions League perché ha perso per lungo tempo Osimhen. Purtroppo bisogna essere fortunati anche a supplire alle assenze e soprattutto che non ci siano le assenze. Questo è fondamentale. E adesso tocca al Napoli, il fiammifero lo prende il Napoli, poi lo passerà un altro, prima l'aveva il Milan. E purtroppo è così.
Pellegatti, buongiorno. Volevo aggiungere a questo anche l'importanza, non so se condivide, dell'assenza del portiere nel Milan, perché credo che il recupero di Maignan sia anche fondamentale per il club rossonero.
Allora, non condivido provocatoriamente, perché allora è chiaro che il portiere titolare Maignan è un grande giocatore, vediamo l'ora che arrivi, su questo non ci piove. Però ribadisco, visto che l'ho viste tutte, che Tatarusano nelle nella carriera del Milan ha sbagliato la partita con la Roma, e siamo a un anno fa, giocando un po' bene con lo Sparta Praga e contro l'Inter in Coppa Italia. È arrivato qui, ha sbagliato un'uscita a Bologna, per fortuna non ha portato danni, e l'uscita l'altro giorno. Quindi viva Maignan, che arrivi presto Maignan, ma non è un coacervo di grandi di problemi il povero Tatarusano.
No, 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 ma quello no, però come valore aggiunto.
Posso aggiungere una cosa, che tra la parata contro Lautaro e l'errore di Firenze mi avessero fatto scegliere, avrei fatto queste cose che ha fatto Tatarusano.
Quindi tu da qui alla fine, da qui alla sosta, guardando un po' il calendario, chi pensi che possa approfittare e guadagnare qualcosa?
Allora, parliamoci chiaro. Il Milan è favorito su 5 partite su 6. Ho detto favorito, non ho detto che siano facili. Allora, se tu non approfitti di Sassuolo, Genoa, Salernitana, Udinese, Empoli, lasciamo a parte il match con il Napoli, addirittura col Napoli senza Osimhen, e perdi dei punti lì, è giusto che ti vengano, che tu venga riassorbito, per usare un termine ciclistico o ippico, ma però il Milan, non dobbiamo dimenticare, per le prefiche che ci sono in giro, non siete voi, che ha giocato una bella partita a Firenze. Ero molto più preoccupato dopo il match con la Spezia dell'anno scorso, dove non l'ha mai presa,
che questa,
e ha perso.
È vero, è vero.
Eh sì, perché il Milan nel primo tempo è solo un caso che sia stato sotto 2-0.
17 tiri a 9 per il Milan contro la Fiorentina.
Se il Milan gioca sempre così, ne perde una, ne vince 5.
È vero, questo è vero. Gianni, volevi dire qualcosa di Marzio?
Volevo aggiungere, esatto, al di là di delle assenze o meno,
lo saluto, tanto tempo che non lo sento, volevo salutarlo.
prego.
Frequento più Gianluca, però sono contento di parlare col Di Marzio vero.
Al limite quello originale, sì.
Quello originale.
Per usare i termini di Gianluca, Di Marzio l'originale.
Di Marzio l'originale.
Allora, Gianluca a parte, ecco, io ritengo che molto dipende molto dalla qualificazione in Champions, che in questo momento effettivamente per il Milan potrebbe essere veramente un'impresa, anche perché consideriamo che il Liverpool, va bene, cioè è qualificato, ma se il Liverpool dovesse battere il Porto, come io immagino che possa succedere, l'Atletico Madrid deve necessariamente fare risultati con il Milan per cercare di arrivare dietro al Liverpool, per cui obiettivamente, se malauguratamente, che qua tifiamo sicuramente Milan, tifiamo Inter, tifiamo Juventus, le squadre che stanno in Champions, e questo a prescindere dalle simpatie o meno, certo, o dagli interessi, la realtà è questa, che senza la Champions e con quelle partite più o meno abbordabili, per me il Milan effettivamente può essere avvantaggiato sicuramente, mentre il Napoli, al di là degli infortunati che sono a mio avviso determinanti in questa squadra, c'è anche la Coppa, per cui e poi la cosiddetta Coppa tra virgolette o coppetta è più fastidiosa giocare il giovedì sera per i recuperi per la domenica o per il lunedì successivo che non quelli in effetti della Champions. Quindi credo che il Milan debba fare di tutto obiettivamente per approfittare di questo periodo, senz'altro.
Allora, ci sono qualche messaggio, così li giriamo ai nostri ospiti al volo, ripartendo da Maurizio Biscardi. Vai.
Sì, allora, ma nessuno dice che al Milan con la Fiorentina mancavano Maignan, Romagnoli, detto, Tomori, sì. Calabria, la faccia del reparto difensivo, Manuel da Brescia. Sì. L'Inter della Roma farà un sol boccone, scrive Luigi. E ancora, l'Inter a marzo sarà davanti a tutti, ci scommetto. E poi dando un consiglio a Carlo Pellegatti sulla tipologia di Camonserrano da ordinare a pranzo.
Ah sì, è vero, ti danno anche un consiglio, caro Carlo.
Meraviglioso.
Lo sentiamo? Sentiamolo un attimo, dai.
Sentiamo.
Fanno Pioli.
Ah, c'è Pioli, dai, sentiamo Pioli.
Per questa squadra è costruita per cercare di essere competitiva in entrambe le competizioni. Poi dopo è chiaro che, come ha parlato prima bene Sandro, è chiaro che per molti di loro, per molti di noi, è la prima volta che siamo in Champions, abbiamo incontrato avversari di altissimo livello. Credo che la cosa positiva è che abbiamo dimostrato di non essere troppo distanti da questi avversari, però siamo sempre più consapevoli che ci è mancato sempre qualcosina e dobbiamo cercare invece domani sera di mettere a posto tutte le situazioni. Credo che a livello di attenzione, a livello di determinazione, a livello di intensità e a livello di qualità dovremmo fare una prestazione veramente al 100%.
Beh, Maurizio, se manca qualcosa, come diceva adesso Pioli, in Champions ancora, no? In campionato non gli manca niente, dobbiamo dire, cioè è riuscito veramente a trovare la formula giusta. E poi rispondi anche tu a questa domanda di chi dice che l'Inter a marzo sarà davanti a tutti, cioè avete la sensazione che l'Inter possa, che ha qualcosa in più, che possa recuperare addirittura in questo frangente di tempo da qui a prima della sosta? Maurizio, parto da te.
Potete chiedere anche a Di Marzio, perché la mia idea è questa, poi magari lui ha fatto invece l'allenatore sul campo e ti può dire se è così o no. Una cosa è quando ti mancano, come hanno scritto Calabria, Tomori, cioè ti manca il centrale, il laterale, il portiere, che tu puoi sostituire, diciamo, con la riserva. Una cosa invece, quando ti mancano i tre centrali, tutti e tre dello stesso ruolo, come è capitato nella Fiorentina, oltre il portiere,
tu dici un po' diverso. Sì.
È diverso perché lì, mentre tu sostituisci, poi può non essere all'altezza il giocatore, ma tu hai il sostituto naturale della tua rosa. Quando ti mancano tutti nello stesso ruolo, lì ti rimane un buco.
No, io sono d'accordo.
Scusami, Marco,
prego, Carlo.
Scusami. Infatti, il Milan ne ha approfittato tirando 17 certo. volte in porta.
Sì, sì,
è
sì.
solo infatti, casualmente non ha segnato.
È vero.
Ti dico, ti dico che è stato molto bravo, non so come sarebbe italiano. Certo, ti dico che secondo me è stato molto bravo, che ha fatto di necessità virtù, che ha un po' sorpreso il Milan, diciamo alzando molto la difesa, puntando, e non sempre ci è riuscito, sul mettere più frequentemente in fuorigioco i giocatori del Milan. Ma questo era un piccolo inciso, perché come abbiamo spiegato, sia il Milan sia la Fiorentina avevano delle assenze pesanti e questo è un discorso. Sul fatto dell'Inter sia a marzo, io non lo so, perché dal punto di vista, cioè se noi prendiamo l'Inter nell'arco di una partita, dei 90 minuti, non c'è stata squadra che ha messo l'Inter in difficoltà, diciamo, nel campionato italiano.
Forse la Fiorentina l'ha messo in difficoltà nel primo tempo,
però,
mi ricordo.
Del primo tempo la Fiorentina, sì, esatto, però poi è stata abbastanza travolta nel secondo. Diciamo, nell'arco dei 90 minuti.
Non è che abbia subito 90 minuti con l'Inter,
No, beh, il Milan ha subito per larghissimo tempo, poi poteva vincere la partita, ed era questo che volevo sottolineare. Cioè, se noi contiamo i 90 minuti, non c'è squadra che ha messo nei 90 minuti globali in difficoltà.
Maurizio, ti correggo ancora, è un Inter che gli ultimi 20 minuti li fa veramente male.
Però se mi fai finire quello che stavo dicendo, non c'era bisogno di correggere. Ti stavo dicendo però
hai detto nei 90 minuti, ecco perché.
Siccome la partita nei 90 minuti globali, siccome però le partite durano 90 minuti, ma diciamo molto spesso all'interno delle partite stesse ci sono momenti e momenti, noi abbiamo visto che spesso l'Inter negli ultimi 20 minuti, soprattutto diciamo quando si cambiano gli assetti, l'Inter subisce l'avversario e compromette tutto quello di buono che ha fatto. Questa cosa è costante nell'Inter, non è ancora stata risolta e questo è un vulnus. Quindi non è detto, perché tu puoi fare benissimo per 70 minuti e vai 3-0, l'aveva fatto la Fiorentina col Milan. Il Milan meritava di fare gol anche prima del 3-1 e del 3-2. Però voglio dire, tu puoi andare anche 3-0, però se poi negli ultimi 20 minuti fai un disastro, e all'Inter questo è capitato spesso, comprometti tutto quello di buono che hai fatto. Quindi non è così certa la situazione dell'Inter. Non è l'Inter di Conte che andava 1-0 e tu potevi stare tranquillo e dormire tranquillo.
Vabbè, però io ricordo sempre, siccome c'è sempre questo forte paragone, sì, c'è sempre questo paragone con Inzaghi e Conte, che ad oggi l'andamento è pressoché identico dopo tre giornate.
Ma questo non è un bene.
No, no, però perché sembra che Conte ad oggi, poi ancora dobbiamo vedere perché c'è ancora un'altra parte, però ad oggi l'andamento
non è un bene, perché vuol dire che tu per mantenere lo stesso ritmo dell'Inter dell'anno scorso, adesso le devi vincere tutte, perché l'Inter ha fatto un girone di ritorno strepitoso.
Sì, vediamo, certo, ancora c'è tempo.
Mentre l'Inter di Conte aveva un po' zoppicato nel girone di andata.
Gianni, e poi sento Carlo che lo saluto. Dai.
Io volevo solamente aggiungere
che l'Inter ha l'attacco, voglio dire, più prolifico del campionato, considerando che dei 32 gol che ha fatto l'Inter è una squadra abbastanza offensiva rispetto a quello di Conte. Ha fatto 18 gol in casa e, se non voglio sbagliare, se la memoria mi aiuta, ne ha fatto 14 anche fuori casa, per cui è una squadra che va sempre d'attacco, anche perché ha temperamento, ha intensità. E poi ripeto, per me ha una panchina abbastanza valida a livello proprio di sostituzioni, di alternative. Il Milan nel suo progetto, effettivamente, se gli mancano quei giocatori importanti che diceva Carlo, chiaramente è un altro Milan, però il Milan con Pioli che ha raggiunto veramente la maturità dell'allenatore, del top degli allenatori, io penso che con Ibrahimovic in campo, che è sempre un giocatore in più per la sua leadership, io assolutamente non credo che l'Inter a marzo sia avanti a tutti.
Quindi ci vai un po' con i piedi di piombo. Carlo, nel salutarti, così rimangono Gianni e Maurizio, perché ti libero. Carlo, cosa ti aspetti di vedere stasera? Cosa ti aspetti, di vedere dal Milan, ecco, in Champions contro l'Atletico?
Una bella prestazione autorevole, la prestazione. A me interessa vedere sempre le prestazioni.
La prestazione.
Se le prestazioni ci sono, poi le vittorie solo casualmente non arrivano. Se gratti l'1-0, gratti il 2-1 rosicato, e poi alla fine non è che le vinci. A me interessa una prestazione autorevole per onorare bene la manifestazione. Io, nonostante, è vero, l'Europa League nel caso sia però il Milan ha detto bene Pioli, è stato costruito per avere due squadre, una squadra e mezzo se vogliamo, e quindi mi auguro che il Milan rimanga in Europa, spero nel salotto buono, ma anche nel non salotto buono. A me i ragionamenti meschini, ma poi sì, sarà vero che il Milan sarebbe vantaggiato come l'Inter, ma non è ragionamento mio. Io sono figlio di, purtroppo perché non sono giovanissimo, di Schiaffino, di Rizzoli che voleva vincere in Europa, di Marzio si ricorda bene qui in Milan, con la classe eccetera. Non faccio questi ragionamenti, non sono da Milan questi ragionamenti piccoli.
Sono d'accordo. Bene, Carlo, grazie, buon lavoro, a presto e anche buon pranzo.
Tra altre cose.
Arrivederci.
Ciao, caro Carlo Pellegatti. Gianni, senti, so che ti devo salutare anche a te. Maurizio, ti trattengo, ti puoi fermare dopo la pausa? Ti puoi fermare,
guarda,
Maurizio?
Io veramente sono in viaggio e siccome mi sono dovuto fermare perché non posso parlare in macchina, ho un po' di difficoltà che c'ho.
Allora aspetta, vi chiedo questo e vi saluto, così vi saluto entrambi. Chiedo, ritorno un attimo sul Napoli. Queste due assenze, che tra l'altro c'è anche la questione Insigne, che è da verificare, non giocherà in Coppa e quindi ha questo problema un po' da monitorare.
Sì, in teoria
è
una decisione al momento precauzionale proprio per conservarlo poi per la sfida di campionato con la Lazio.
Quali sono, a vostro giudizio, le assenze che potrebbero penalizzare di più Spalletti già dalle prossime partite? Quella di Osimhen, che ha fatto 5 gol in Insigne dal 17 di ottobre. Questo sottolineo perché secondo me questo è un dato che ho la sensazione che non venga preso molto in considerazione. Fortissimo attaccante, ma non segna dal 17 ottobre, ha fatto 5 gol. Cristiano, quanti hanno fatto 5 gol in Serie A? Questi chi sono i giocatori?
Allora, l'avevano fatti diversi giocatori. Criscito, che vabbè, tira i calci di rigore, c'era Pellegrini, insomma, diversi centrocampisti che diciamo
tra
hanno fatto
5 gol.
Tra gli
attaccanti quello che ha segnato meno,
Candreva, per esempio.
Ok. Quindi
anche Ibra.
Sì, ma Ibra non ha giocato mai.
Però Ibra ha giocato meno. Ha giocato meno. Oppure Anguissà, queste due, perché Anguissà è un giocatore che tutti abbiamo sottolineato. Gianni è stato il primo quando ancora si parlava di Anguissà, ce lo presentò dicendo: questo è un grandissimo giocatore, il Napoli fa un grande acquisto. Ecco, quale delle due assenze può veramente nuocere di più,
incidere di più?
E poi vi saluto, dai Gianni, parto da te.
Ma Osimhen, io dico, al di là dei 5 gol, è un attaccante che ti tiene sempre in apprensione la linea difensiva avversaria, facendo pressing e giocando sulla lunghezza di campo, sui 30 e sui 40 metri. Questo ti consente alla linea difensiva tua di salire e di portarti a centrocampo per cercare di guadagnare spazio, guadagnare tempo e guadagnare anche terreno di gioco. Per cui, per me, Osimhen, al di là dei 5 gol, fa un lavoro particolarissimo per tutta la squadra, prende punizioni, prende rigori, eccetera. Detto questo, Anguissà però è l'equilibratore di questa squadra. Anguissà ha sdoganato Fabio Ruiz, che è un mancino, dalla posizione di mezzo alla destra, è stato portato a sinistra, sì. E quindi poi effettivamente è un po' una specie di play, anche se non lo è al 100%. Io penso che tutti e due sono determinanti per il Napoli, perché il Napoli potrebbe sostituire anche Anguissa con Demme, però Osimhen ha caratteristiche diverse, sia di Petagna che di, dello stesso Mertens, se vogliamo.
Mm-hmm. Certo. Maurizio?
Guarda, è una domanda molto difficile. È come se tu mi chiedessi se ti fa più ridere Staglio o Olio. È complicato dare una risposta. Dico che l'assenza di Osimhen è un'assenza pesante, l'assenza di Anguissa è un'assenza pesante, l'assenza di entrambi è un'assenza pesantissima, perché le cose si sommano, e quindi cioè, il Napoli ne risente sicuro dell'assenza di entrambi.
Vabbè, staremo un po' a vedere. Va bene, io vi saluto e vi lascio alla vostra giornata. Grazie a Maurizio Biscardi.
Ciao Maurizio.
Ciao Gianni, un abbraccio al mister. Grazie ad entrambi. Ci sono dei messaggi che arrivano? Qualcuno
sì,
non condivide
qualcosa?
Credo che
qualcosa? Ce lo dobbiamo fermare però.
Sì, ci fermiamo. Però vi lascio con questo messaggio che arriva. Dice Marco, è inutile, Piccari mi dice, inutile che rimarchi sempre il fatto che al momento i numeri di Inzaghi e Conte sono uguali. È la solidità difensiva diversa. La squadra di Inzaghi non hanno mai avuto equilibrio, è un dato di fatto. Sì, ma anche qui c'è un altro errore, perché ad oggi quella di Conte aveva subito un gol in più. Io non lo so,
secondo me questo allenatore è molto sottovalutato.
No, ma è sottovalutatissimo, non sottovalutato, è sottovalutatissimo. Io la dico andando in pausa. Per me questa squadra gioca anche in maniera più libera.
Giocano diversi perché Conte
non deve gestire, deve attaccare.
Conte era più da battaglia, esatto. Inzaghi è più da velluto, diciamo come tipo.
E non deve gestire, deve attaccare. Esatto, non deve gestire, esatto. Questo ce l'ha sempre avuto.
Attacca in ripartenza, ma attacca
e
tanto.
Ha la squadra per fare tanti gol, lo sta dimostrando e potrebbe essere un'arma vincente. Poi ripeto, adesso diciamo tutto quello che volete, ma i gol incassati in questo momento dall'Inter sono gli stessi che ha subito ad esempio il Milan, sono due in meno dell'Atalanta, e quindi due in meno sono gli stessi che ha subito la Roma, sono due in meno della Fiorentina. E sono gli stessi gol che ha subito la Juve.
Vedi, questi
cioè,
sono,
noi stiamo parlando della solidità continua. Cioè, sono dati, questi sono numeri. I numeri, secondo me, devono darci
certo.
Una guida. Non sono tutto,
l'unica
ma sono numeri.
Ma ne ha fatti calcio,
molti di più.
Ne ha fatti molti di più. Ecco, capito?
Sono 32.
È una cosa che, secondo me, non dobbiamo trascurare. Ci vediamo tra poco.